Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Romani, capitolo 6. Apriamo di nuovo le nostre Bibbie a quel capitolo per vedere se possiamo concludere il nostro studio di questo grande capitolo, almeno per questa serie, e speriamo di continuare uno studio personale per molti anni a venire. Ora stiamo esaminando Romani 6, dal versetto 15 al 23. E lasciate che ve lo legga. Che dunque, peccheremo, perché non siamo sotto la legge, ma sotto la grazia? Così non sia. Non sapete voi che se vi offrite a qualcuno come servi per obbedirgli, siete servi di colui a cui obbedite, sia del peccato per la morte, sia dell'obbedienza per la giustizia, ma sia ringraziato Dio che, sebbene foste servi del peccato, avete obbedito di cuore a quel modello di dottrina che vi è stato trasmesso. Ora, essendo stati liberati dal peccato, siete divenuti servi della giustizia. Parlo alla maniera degli uomini a causa della debolezza della vostra carne. Infatti, come già offriste le vostre membra come schiave all'impurità e all'iniquità per commettere iniquità, così ora offrite le vostre membra come schiave alla giustizia per la santificazione, poiché quando eravate servi del peccato eravate liberi riguardo alla giustizia. Quale frutto avevate allora in quelle cose di cui ora vi vergognate? Poiché la fine di quelle cose è la morte, ma ora, essendo stati liberati dal peccato e fatti servi di Dio, avete per frutto la santificazione e per fine la vita eterna. Poiché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Nei primi tre capitoli dell'Epistola di Paolo ai Romani, egli ha presentato l'assoluta peccaminosità del peccato. Ha dipinto un quadro che è terrificante, per dirla in modo lieve. E gli uomini devono comprendere il loro peccato, devono comprendere la peccaminosità del peccato, altrimenti non potranno mai comprendere la grazia perdonatrice di Dio. Ora, quando si diventa cristiani, il potere del peccato è spezzato. La tirannia del peccato è finita. E l'abbiamo visto qui nel sesto capitolo di Romani, quando Paolo presenta la grande dottrina della giustificazione per fede nei capitoli 3 e 4, poi si lancia in una spiegazione dei suoi risultati nei capitoli 5, 6, 7 ed 8. Uno di quei risultati è la rottura del potere del peccato, la rottura della tirannia del peccato, la rottura della schiavitù del peccato. Quando diventi cristiano, la schiavitù del peccato viene spezzata. Ed ecco perché vediamo due volte in questo passo l'affermazione liberati dal peccato o liberi dal peccato. La buona notizia lì, al versetto 18 e di nuovo al versetto 22, è che siamo stati liberati dal peccato. Ora, l'unico modo in cui questo ha alcun significato per noi è sapere cosa significa o cosa significava essere schiavi del peccato di cui ha parlato nel versetto 17 e di nuovo nel versetto 20. Lasciate che ve lo ricordi. Il peccato, ovviamente, è il potere più devastante, più debilitante, più degenerante che sia mai entrato nel flusso umano. Uccide tutti e alla fine, se non fosse per la grazia interveniente di Dio, manderebbe tutti ad un'eternità all'inferno. La Bibbia lo chiama la maledizione in Giosuè 7,13. È paragonato nella scrittura al veleno dei serpenti ed al fetore della morte. È definito per noi in 1 Giovanni 3,4 come la trasgressione della legge di Dio. Ora, la scrittura caratterizza il peccato in molti modi, e non voglio tornare su ciò che abbiamo già trattato, ma giusto come promemoria lasciate che vi dica alcuni dei modi in cui la Bibbia descrive il peccato. Prima di tutto dice che il peccato è contaminante. È una contaminazione dell'anima. Potreste vederlo così, è per l'anima ciò che la ruggine è per il metallo. È per l'anima ciò che le cicatrici sono per un volto bello. È per l'anima ciò che una macchia è per la seta, ciò che lo smog è per il cielo azzurro. È un inquinamento, rende l'anima nera, piena di colpa. È un panno insanguinato, così come viene presentato in Isaia 30. È piaghe di una peste mortale, in Prima Re, capitolo 8. È abiti sudici, in Zaccaria capitolo 3, e persino Dio, secondo Zaccaria 11,8, detesta il peccatore. Paolo lo chiama in 2 Corinzi 7:1 la sporcizia della carne e dello spirito. Quindi il peccato è contaminante. In secondo luogo, la Bibbia ci dice che il peccato è ribellione, calpesta la parola di Dio, si ribella contro la legge di Dio. Il peccato è, come ha detto qualcuno, il presunto assassino di Dio. Se il peccato avesse il sopravvento, si potrebbe, eliminerebbe Dio. Dio cesserebbe di esistere se il peccatore potesse permetterlo. In terzo luogo, il peccato è ingratitudine. Romani 1 dice, non lo hanno ringraziato. Come Absalom, che essendo il figlio di Davide, suo padre il re, che l'aveva baciato ed accolto nel suo cuore, poi uscì e tramò a tradimento contro il suo stesso padre. Dopo aver ricevuto tutti i tesori di suo padre, divenne poi un traditore. Così il peccatore indulge nella bontà di Dio, si gode i tesori di Dio, gode delle benedizioni di Dio nel mondo intorno a lui, e poi tradisce Dio servendo Satana, il nemico giurato di Dio. Il peccatore, dunque, vive nell'abuso di tutti i doni di Dio. In quarto luogo, la Bibbia dice che il peccato è incurabile. Geremia 13:23 dice: può un etiope cambiare la sua pelle? Può un leopardo cambiare le sue macchie? Allora, anche voi potrete fare il bene, voi che siete abituati a fare il male. In altre parole, non avete più possibilità di cambiare la vostra natura di quante ne abbia un leopardo di cambiare le sue macchie o di un etiope di cambiare la sua pelle. Paolo scrisse a Tito in Tito 1:15 e disse: la loro coscienza, cioè la parte interiore di loro, persino quella che dovrebbe guidarli verso il bene, è contaminata. John Flavel disse anni fa: tutte le lacrime di un peccatore penitente, anche se numerose quante le gocce di pioggia cadute dalla creazione, non possono lavar via il peccato. Le fiamme eterne dell'inferno non possono purificare la coscienza ardente, nemmeno dal più piccolo peccato. Il peccato è così assolutamente devastante ed è così assolutamente distruttivo ed è così incurabile che persino l'eternità nell'inferno non può eliminarlo. La Bibbia dice anche che il peccato è odiato da Dio. In Geremia 44 Dio afferma: oh, non fate questa cosa abominevole che io odio. Il peccato è anche opprimente, è come l'oscurità che avvolge la notte, domina la mente, dice Romani 1:21, domina la volontà, dice Geremia 44 dal 15 al 17, domina gli affetti, dice Giovanni 3:19 al 21. E poi il peccato porta sotto il controllo satanico. Efesini 2 dice che il peccatore cammina secondo il principe della potestà dell'aria, è un figlio della disobbedienza. Gesù disse in Giovanni 8:44, un figlio del diavolo stesso. E poi il peccato porta miseria nella vita. In Giobbe 5, versetto 7, dice: l'uomo è nato per soffrire, come le scintille volano in alto. In Romani 8 ci viene detto che la creazione è soggetta alla vanità, all'inutilità. Toglie all'uomo l'onore, la pace, toglie il significato stesso della vita. Ed infine, il peccato condanna anche l'anima all'inferno. Apocalisse 20 parla di tutti coloro che non conoscono Dio e Cristo e che verranno gettati nello stagno di fuoco. Ora, tutto questo è solamente per ricordarvi cosa significa essere schiavi del peccato, un'esistenza orribile, eppure è la realtà di ogni creatura che viene al mondo a causa della maledizione, così come abbiamo visto nel quarto capitolo, o nel terzo capitolo, in Adamo. Ora, quando comprendete il peccato e la sua peccaminosità, allora potete apprezzare cosa significa essere liberi dal peccato e che liberazione gloriosa è quella. E questo è il messaggio di Paolo nei versetti dal 15 al 23. Non voglio tornare a rivedere tutto ciò che abbiamo visto nel capitolo 6, ma ovviamente dovete conoscere l'intero capitolo, quindi se non siete stati presenti, procuratevi delle registrazioni e studiate la parola di Dio attraverso questo capitolo meraviglioso. Ricordate questo però: la discussione di Paolo è innescata da una domanda antagonistica nel versetto 15, ed abbiamo detto che questa era la domanda dell'antagonista. Paolo ha già sentito questa domanda prima d'ora, sta predicando la grazia e inevitabilmente qualcuno arriva e dice: oh, la grazia! In altre parole, dovremmo peccare perché non siamo sotto la legge, ma sotto la grazia. È così? Ora siamo liberi. Siamo sotto la grazia. Dio perdona i nostri peccati, quindi possiamo semplicemente uscire e peccare quanto vogliamo. Questa è sempre la critica dell'antagonista al messaggio della grazia, che la grazia porta all'anarchia, che la grazia porta all'antinomianismo, che la grazia porta ad una libertà sfrenata, la grazia porta all'abuso. E così la gente dice: non puoi semplicemente predicare la grazia, non puoi lasciare la gente libera, devi predicare la legge, devi predicare le regole. Così via. Così arriva la domanda: dovremmo forse peccare perché non siamo sotto la legge ma sotto la grazia? Le persone che sono sotto la grazia si scatenano nel peccato? E questa è la risposta. Il secondo punto, la risposta di Paolo è no, assolutamente no. La grazia non è una scusa per peccare, la grazia non trasforma mai qualcuno in un peccatore sfrenato, anzi al contrario. E questo ci porta all'assioma del versetto 16. Questo è un principio autoevidente, è un principio di base molto semplice. Non sapete voi che se vi offrite a qualcuno come servi per obbedirvi, siete servi di colui a cui obbedite? E potete fermarvi qui per un momento. Tutto ciò che sta dicendo è semplice. Dice, guardate, se vi siete offerti come servi a Dio in Cristo, allora la stessa definizione di quel servizio è che siete venuti per obbedirli, non per disobbedirli. Non vi siete volontariamente offerti a Cristo per la disobbedienza, vi siete volontariamente offerti a Lui per l'obbedienza. Quindi abbiamo un nuovo padrone ed è evidente in quell'assioma, in quel principio ovvio che quando vi siete offerti a Cristo siete diventati obbedienti alla giustizia. Come dice il versetto 16, ora, se vi siete offerti al peccato nella vostra vita passata, che ha portato alla morte, o se vi offrite all'obbedienza, che porta alla giustizia, è un fatto evidente che quando vi offrite come schiavi di qualcuno, vi impegnate ad obbedire. Quindi, quando diventate cristiani, non vi state impegnando ad una vita di disobbedienza, vi state impegnando e dedicando ad una vita di obbedienza. Questo è fondamentale, è basico, per la stessa definizione dei termini. E quindi, secondo il versetto 16, il nostro padrone non è più il peccato, il nostro nuovo padrone è l'obbedienza. E siamo soggetti al Signore che produce in noi l'obbedienza alla giustizia, alla rettitudine. Ora, ascoltate di nuovo qualcosa che ho detto la scorsa settimana e voglio sottolinearlo di nuovo. Questo non è solamente un vincolo etico, ma è un miracolo creativo. In altre parole, quando diventate cristiani, non siete solamente eticamente vincolati all'obbedienza, siete creativamente trasformati in persone obbedienti. Quindi non è solamente un dovere imperativo, ma è un dato di fatto, è un fatto. Un cristiano è caratterizzato, il cristiano è caratterizzato dall'obbedienza. Gesù l'ha detto, se mi amate, farete che cosa? Osserverete i miei comandamenti. E la domanda si presenta nel Nuovo Testamento, che dice, se non fate quello, allora non importa quello che dite, non lo conoscete, perché quando venite a Cristo state affermando un'identità con un nuovo maestro e siete trasformati, creativamente parlando, in coloro che obbediscono. Quindi non è solamente un vincolo etico, è un miracolo creativo. Non solo dovete obbedire, obbedirete. È uno stato. Ora, se prima di venire a Cristo eravamo sotto la schiavitù del peccato, ora siamo sotto la schiavitù dell'obbedienza alla grazia, quindi ci dà un nuovo padrone. Ora, per aiutarci a comprendere questo, possiamo muoverci dall'assioma del versetto 16 all'argomento nei versetti dal 17 al 22. Abbiamo già iniziato a trattarlo la volta scorsa, però vediamo se possiamo esaminarlo rapidamente. E questo è l'argomento, ecco come spiega ciò che ha detto nel versetto 16. È un contrasto esteso tra le due schiavitù. Sei o schiavo del peccato o sei schiavo di Dio. Sei o disobbediente a Dio oppure sei obbediente. O fai ciò che il peccato ti comanda o fai ciò che Dio ti comanda di fare. E lo svilupperemo man mano che procederemo. Ma guardiamo prima di tutto alla posizione, che è il contrasto, si sviluppa dalla posizione alla pratica alla promessa. Guardate alla posizione delle due persone, cioè il loro stato. Versetto 17, ma sia ringraziato Dio che sebbene foste schiavi del peccato, avete obbedito di cuore a quel modello di dottrina che vi è stato trasmesso ed essendo stati liberati dal peccato siete diventati schiavi della giustizia. Ora, quello che sta dicendo qui è che ci sono fondamentalmente due posizioni. Potete essere schiavi del peccato oppure schiavi della giustizia, della rettitudine. Queste sono le posizioni. Ci sono solamente due famiglie. Ogni persona appartiene ad una di queste due famiglie. O la vostra vita è contrassegnata dall'obbedienza al peccato oppure è contrassegnata dall'obbedienza alla giustizia, alla rettitudine. Questa è l'identità. Ora notate di nuovo il versetto 17, quello che abbiamo visto l'ultima volta. Siete stati versati in uno stampo, quel modello di dottrina, il termine modello ha l'idea di uno stampo. Ma quando siete diventati cristiani, il vostro vecchio io è stato fuso, sciolto, e siete stati riformati in un nuovo stampo. Lo stampo che è costituito dalle dottrine del Vangelo. E così siete stati versati in uno stampo evangelico e siete stati sformati come una nuova creazione. Ed il vostro stile di vita manifesterà quel miracolo creativo. E non risponderete più come coloro che sono sotto il dominio di Satana, ma risponderete come coloro che si trovano sotto il dominio di Dio. Questo è quello che significa quando Paolo in Efesini 2:10 dice che siamo stati creati per le buone opere. Ora siete stati versati in un nuovo stampo. La vecchia cosa è stata fusa, è sparita, siete stati rifatti. Ora, non significa che ammiriamo la giustizia, non significa che desideriamo la giustizia, non significa che stiamo cercando di essere giusti, non significa che stiamo cercando di praticare la giustizia nella nostra vita quotidiana, significa che siamo stati posti sotto il potere, il controllo e l'influenza della rettitudine, della giustizia. Siamo stati trasformati e dovete capire questo fatto qui. Le persone si confondono molto su questo passo se non lo comprendono. Una volta eravate tiranneggiati, governati, dominati dal peccato. Ora invece siete tiranneggiati, governati e dominati dalla rettitudine, dalla giustizia. Dio pianta in noi il seme incorruttibile della giustizia ed essa diventa il nostro padrone. Ed in 1 Giovanni 3, dal 9 al 10, dice che non possiamo più continuare a peccare come facevamo prima. E quindi la domanda è assurda: dobbiamo continuare a peccare perché siamo sotto la grazia? Certo che no, il fatto che siamo sotto la grazia esclude persino quella possibilità. Ci deve essere una rottura con il nostro peccato. Benedetto sia Dio per la nostra famiglia, perché quando siamo entrati nella famiglia dell'obbedienza e della giustizia, la famiglia del Signore, siamo stati liberati dalla tirannia del peccato. Questo è molto importante, perché ciò che significa praticamente è che non dovete più peccare. Questo è quello che significa. Il peccato non è più il vostro padrone. Avete capito? Non dovete più peccare. Ed è proprio per questo che quando lo facciamo la cosa è così stupida, no? Perché non dobbiamo più farlo. Non dobbiamo. Ora, prima di diventare cristiani, dovevamo peccare, perché il peccato era il nostro padrone e non avevamo altra opzione. E quindi tutto quello che facevamo, anche il nostro meglio, era pani sporchi. Peccavamo, ed anche quando compivamo una buona azione, avevamo una brutta motivazione, una cattiva motivazione, perché non era quella di glorificare Dio, però probabilmente per sentirci meglio con noi stessi o per conformarci a un qualche standard etico, e qualsiasi cosa che non arrivi alla gloria di Dio è peccato. Quindi era peccato. Quando però siamo diventati cristiani, il peccato non aveva più e non ha più la tirannia su di noi, come abbiamo visto. Che pensiero meraviglioso. Ora, siamo schiavi di Dio, siamo servi della giustizia, siamo chiamati all'obbedienza. Continueremo quindi, dice Paolo, nel peccato e nell'anarchia. Ridicolo! Ascoltate qui. Prima di essere cristiani eravate liberi. La gente dice, non voglio rinunciare alla mia libertà, non diventerò mai cristiano per essere ristretto e limitato, no. Però di fatto ne eravamo liberi, giusto? Sapete qual era la nostra condizione? Eravamo schiavi assoluti del peccato. Era tutto ciò che facevamo. La gente pensa di essere libera, però non lo è. Quella non è libertà. Però quando sei diventato cristiano, sei diventato libero, siamo diventati liberi. Siamo liberi per la prima volta nella nostra vita. Non liberi di fare il male, ma liberi di fare che cosa? Il bene per la prima volta. Avete capito? Segnatevelo da qualche parte. Questo è molto importante, è molto basilare. Quando siamo diventati cristiani, o quando diventiamo cristiani, diciamo, oh, ho la libertà in Cristo, ora posso fare quello che voglio. No. Non sei libero di peccare adesso. Sei semplicemente libero per la prima volta nella tua vita di fare ciò che è giusto. E questa è una bella libertà. Quello che significa che prima di essere salvati non avevamo scelta, ora però abbiamo scelta. E visto che il peccato non è più il nostro padrone, possiamo scegliere ciò che è giusto. Non è fantastico? Quindi i cristiani non sono persone libere di fare il male, sono persone che per la prima volta sono libere di fare ciò che è giusto, ciò che è buono. Ora, questo ti dà una prospettiva diversa sulla libertà cristiana, non è vero? La gente dice, oh, se sei cristiano sei sotto la grazia, non devi preoccuparci di questo, di quest'altro, non dobbiamo preoccuparci di quello, possiamo fare quello che vogliamo. Ma questo non è il punto, giusto? Infatti, se vivi in questo modo, mi chiedo se sei davvero sotto la grazia. La grande libertà di essere cristiani è la libertà di fare il bene per la prima volta. Quindi due schiavitù. Abbiamo visto la loro posizione, una inizia alla nascita ed una inizia con la nuova nascita. Sei o sotto la schiavitù del peccato o sotto la schiavitù della giustizia. E se sei cristiano, sei stato liberato dal peccato, non appartieni più a quel vecchio padrone, la giustizia è il tuo padrone, l'obbedienza è il tuo padrone, il Signore è il tuo padrone, sei stato creativamente reso obbediente ed eticamente sei obbligato ad obbedire. Puoi obbedire e dovresti. Ora passiamo dalla posizione alla pratica, versetto 19. E questo è un inizio piuttosto interessante. Dice, io parlo nella maniera degli uomini a causa della debolezza della vostra carne. Questa è una dichiarazione molto interessante. Dice, voglio che realizziate che sto usando un'analogia qui riguardo ai padroni e agli schiavi per adattarmi alla vostra umanità. In altre parole, amici, è difficile mettere dati soprannaturali, eterni, incomprensibili e miracolosi dentro queste piccole teste deboli. E Paolo dice, sto cercando di adattarmi a voi nel miglior modo possibile, quindi sto parlando secondo la maniera degli uomini. In altre parole, lo sto abbassando ad un'analogia umana di un padrone e di uno schiavo, così che posso adattarmi alla debolezza della vostra umanità. E penso sia importante che Paolo lo dica, perché in ogni analogia che troviamo c'è sempre un punto in cui l'analogia umana si interrompe, vero? Alcune persone potrebbero ascoltare questa analogia dello schiavo, del padrone, cercando di seguirla alla lettera e finirebbero per confondersi, e così dice, guardate, questo è un adattamento reso necessario dalla nostra caduta, stiamo solamente cercando di capirlo nel modo migliore possibile. Giusto per precisare, dice, parlo in questo modo a causa della debolezza nella vostra carne. Ora, questa è una parola molto importante, la vedremo di nuovo man mano che proseguiremo in Romani, è una parola chiave, significa la nostra mortalità, è un termine parallelo al termine che abbiamo visto nel versetto 12, il vostro corpo mortale. il vostro corpo mortale. Ed è lì che il peccato trova il suo punto d'appoggio. E così dice che è a causa della vostra mortalità, del vostro corpo di peccato, della vostra umanità, dove il peccato risiede, non il nuovo io, il voi santificato di cui abbiamo parlato, non il nuovo voi risorto e che cammina in novità di vita, non la nuova creazione adatta per l'eternità, ma il peccato che si trova nel vostro corpo mortale, si trova nella vostra umanità, nella vostra carne. La carne è la facoltà dell'uomo influenzata dal peccato. Ed anche se siamo cristiani, finché possediamo l'umanità, finché siamo avvolti in questi corpi decaduti, avremo una lotta contro il peccato. Non il peccato nella nuova creazione, ma il peccato nella carne che avvolge la nuova creazione, finché non saremo glorificati. E l'abbiamo già visto in precedenza nel nostro studio. E quindi siamo deboli nella nostra comprensione, siamo deboli a causa della nostra caduta. E così Paolo si adatta a noi con un'analogia umana. Ora, poi continua al versetto 19. Infatti, come avete offerto le vostre membra come schiave all'impurità e all'iniquità per commettere l'iniquità, così ora offrite le vostre membra come schiave alla giustizia per la santificazione. Questa è una grande, grandissima verità. Ora, non sta più parlando della nostra posizione, sta parlando della nostra pratica. Ha già affermato che abbiamo un nuovo padrone, versetto 18, siamo stati liberati dal peccato, siamo diventati servi della giustizia. Questa è la nostra posizione, siamo servi della giustizia, rispondiamo alla giustizia, rispondiamo all'obbedienza, rispondiamo a Dio. Ed ora, cosa molto interessante, dice nel versetto 19, così come avete offerto le vostre membra come schiave all'impurità e all'iniquità per commettere l'iniquità, così ora offrite le vostre membra come schiave alla giustizia. Giustizia, in altre parole sta dicendo, questo è chi siete, nel versetto 18, e ora nel versetto 19 dice, comportatevi di conseguenza, allineate la vostra pratica con la vostra posizione. Non sta parlando della natura dell'individuo, nel versetto 19, ne sta parlando nel versetto 17 e 18, sei per natura o un servo del peccato o per natura sei un servo di Dio, ma ora sta parlando del tuo stile di vita e sta dicendo che il tuo stile di vita deve essere in accordo con la tua natura. Ora che non devi più essere schiavo del peccato, ora che sei un servo della rettitudine e della giustizia, comportati di conseguenza. Ed ovviamente la carne vuole mettersi di mezzo e scopriremo quando arriveremo al capitolo 8 come affrontare la carne. Paolo sta fondamentalmente dicendo uccidila e vedremo come ucciderla quando arriveremo al capitolo 8. Però qui sta dicendo che siccome non siamo più costretti a peccare, non peccare. E l'immagine è molto chiara. Prima di tutto, come avete offerto le vostre membra come schiave all'impurità e all'iniquità per commettere l'iniquità? In passato, quello descriveva la prima famiglia, la famiglia di coloro che erano posizionalmente nel peccato, e la loro pratica era quella di offrire continuamente le loro membra, di nuovo riferendosi alle loro facoltà fisiche, alla loro umanità, al peccato. Quella era la loro vita, era tutto quello che potevano fare, potevano dare i loro membri come schiavi all'impurità, e questo ovviamente è basico. Era la vita per loro, era essenziale. La parola membra, di nuovo, ricordate, significa parti del corpo, la carne, il corpo mortale. E vedete, la persona nello stato di peccato non ha alcuna scelta, deve offrire, e quella parola significa presentare o offrire, gli dà il suo corpo al peccato. E usa persino la parola impurità, che è la parola per l'inquinamento interiore. E poi usa la parola iniquità, che è la parola per la ribellione esteriore. Quindi dice che prima di diventare cristiani, quando eravamo nella famiglia del peccato, eravamo contaminati dentro e malvagi fuori. Ci offrivamo continuamente a quella realtà, interiormente ed esteriormente. Non c'è alcuna scelta, assolutamente nessuna. Il corpo del peccato, in una persona non rigenerata, ascoltate bene, è in completa armonia con la natura dell'uomo. La natura dell'uomo è peccaminosa. Ed il corpo dell'uomo è peccaminoso, quindi la sua natura ed il suo corpo sono in totale armonia, la sua anima ed il suo corpo sono d'accordo nel considerare il peccato come padrone, e quindi lui cosa fa? Pecca, facendo il male continuamente, continuamente. Ora notate la progressione qui, offrite le vostre membra come schiave al peccato, all'impurità e all'iniquità, e poi dice per commettere l'iniquità, molto interessante. Indovinate a cosa porta il peccato? A cosa? A peccato, più peccato. Il peccato genera peccato. È un cancro, amici miei, è un cancro, si riproduce da solo. È un padrone crudele. Oscar Wilde, grande scrittore, una mente brillante, un uomo molto stimato. In segreto era coinvolto in relazioni omosessuali ed altri comportamenti devianti, ed infine fu scoperto. E scrisse: «Ho dimenticato che ciò che un uomo è in segreto, un giorno lo griderà dai tetti. Peccato genera peccato». Viene alla luce e non c'è modo di fermarlo. Mi viene in mente Sinclair Lewis, che era l'idolo del mondo letterario e voleva deridere il cristianesimo. Così scrisse Elmer Gantry. Elmer Gantry era un attacco ai predicatori cristiani e all'evangelismo, facendo del protagonista un predicatore fanatico, un alcolizzato, un fornicatore ed un ladro, e tutto ciò che c'era di peggio. Il mondo letterario esaltò Sinclair Lewis, e pochi sanno che eventualmente morì alcolizzato in una clinica di terzo ordine da qualche parte fuori dalla città di Roma, totalmente distrutto dal suo peccato. Non si scappa dal peccato, esso genera se stesso. E questo è quello che sta dicendo, giusto? Una volta eravate sotto il peccato, e visto che la vostra posizione era sotto la schiavitù del peccato, anche la vostra pratica lo era, ed il peccato generava peccato, 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 che generava altro peccato, che generava altro peccato, e come vedremo tra un momento, tutto questo ha un fine ultimo. Ma poi dice questo: ora però siete stati trasferiti sotto il dominio di un nuovo padrone. Così come facevate prima, guardate di nuovo al versetto 19, così ora offrite le vostre membra come schiave alla giustizia, che ovviamente produce cosa? Santificazione. Così come prima le vostre membra erano al 100% offerte al peccato prima di Cristo, così ora dovrebbero essere al 100% offerte alla giustizia, alla rettitudine dopo di Cristo. Ora ricordate, la nuova anima creata è senza peccato, non sono io, ma il peccato che dimora in me, nella mia umanità. Le parti del corpo, la nostra mortalità, la nostra natura decaduta, la nostra umanità corruttibile devono essere offerte. E come ho detto prima, per la prima volta abbiamo una scelta. Questa è la nostra libertà. E così arriviamo al capitolo 12 di Romani, come anteprima, e sentiamo queste parole familiari. Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, vi esorto a presentare i vostri cosa? Corpi. Dov'è il problema? Nel corpo, giusto? Ed è per questo che non dice presentare la vostra anima. La vostra anima è una nuova creazione, non dice presentare il vostro uomo interiore. Questo è stato trasformato. Presentate che cosa? Il vostro corpo. Perché è lì che si combatte la battaglia, nella vostra natura decaduta, nella vostra umanità. Ecco perché Paolo dice anche ai Corinzi: tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù. Bisogna davvero dominare la cosa. Leggete prima Tessalonicesi, capitolo 4. Vedete com'è che il corpo tende a trascinarci nel male. E così dice che vi siete offerti in quel modo, ora offrite le vostre membra come schiave alla giustizia. Non lo farete perché siete nuovi, però fatelo comunque, perché? Perché potete, capite? Lo farete, però fallo comunque e fallo sempre, perché lo farete comunque, lo farete perché siete nuovi, però fatelo in ogni momento. In altre parole, ascoltate attentamente. Quando siete entrati nella salvezza in Cristo Gesù, la grazia di Dio non vi è stata data per permettervi di peccare e farla franca, ma per rendervi in modo tale che non dovreste più peccare. Capite il punto? C'è una grande differenza. Io non credo che molte persone la capiscano, questa differenza. Quindi l'intera idea di essere cristiani non è l'impunità del peccato, l'intera idea è che il cristiano non pecca. Ora potreste dire, aspetta un attimo, ok, possiamo veramente farlo? Well, tecnicamente sì, praticamente no, perché la nostra caduta si mette in mezzo, giusto? Però vogliamo farlo, e vogliamo farlo più e più, e guardate al progresso qui. Offrite le vostre membra come servi della giustizia per cosa? Per la santità. La giustizia significa fare ciò che è giusto, giusto? Fare ciò che è retto. La giustizia è fare ciò che è appropriato. La santità invece è uno stato di perfezione. Così come l'iniquità porta all'iniquità, fare ciò che è giusto porta alla perfezione spirituale, porta alla completezza spirituale. Essere completamente separati dal peccato, questo è quello che significa essere santi. Martin Lloyd-Jones, che così spesso cattura i pensieri in modo così grafico, disse questo: man mano che continui a vivere la vita giusta ed a praticarla con tutta la vostra forza, la vostra energia e con tutto il vostro tempo e tutto il resto, scoprirete che il processo che avveniva prima, in cui andavate di male in peggio e diventavate sempre più vili e completamente più vili, è stato completamente invertito. Diventerete sempre più puliti, sempre più puri, sempre più santi e sempre più santi, e sarete sempre più conformi all'immagine del Figlio di Dio. Fine citazione. Ora, vedete, questa è la differenza, vero? Questa è la differenza tra l'operare della nuova natura rispetto all'operare della vecchia natura. Questa è la differenza nella seconda metà di Romani capitolo 6, nell'essere sotto il maestro, sotto il controllo del maestro, del Signore, ma sotto il maestro il peccato. Così progrediamo verso una purezza sempre maggiore, una santità sempre maggiore, mentre i peccatori vanno giù, 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 giù. Lasciate che aggiunga una nota qui. Nessuno è fermo. Ed i cristiani che si permettono di peccare sotto una falsa comprensione della grazia, o perché magari cedono alla carne, scopriranno che quello opera lo stesso principio che opera nell'incredulo, che il peccato porta a più peccato, più peccato, più peccato, più peccato ancora. Quindi ogni schiavitù è una schiavitù che si sviluppa, nessuno sta fermo. Quando Israele era in Egitto, per prendere in prestito un'analogia qui, se posso permettermelo, Dio diede un comando al faraone, giusto? La maggior parte delle persone conosce questo comando: lascia andare il mio cosa? Popolo. Sapete il resto? Ovviamente non era tutto lì, giusto? Ascoltate quello che Dio disse: lascia andare il mio popolo affinché mi serva. Non comprendete il comando se non capite quella parte lì? Lascia andare il mio popolo affinché mi serva. Nessuno è mai stato liberato dalla schiavitù per fare quello che voleva. Quando siamo stati liberati dalla schiavitù, dovevamo fare ciò che Dio voleva. Non disse: oh, lascia andare il mio popolo così che possano vagare per il resto della loro vita facendo nulla. Non era per lasciarli vagare secondo i loro capricci e fare ciò che volevano. Il piano di Dio era che loro fossero liberati dalla schiavitù dei loro crudeli padroni in Egitto per diventare impegnati e dedicati, tomessi ad un nuovo padrone, per servirlo. A proposito, ci vuole un'intera generazione per imparare quella lezione lì, quindi non siamo stati liberati dal peccato per fare ciò che vogliamo, siamo stati liberati dal peccato per fare ciò che lui vuole. Quindi la domanda posta nel versetto 15 è una domanda ridicola. Ed ora infine il contrasto di Paolo fa un ulteriore passo avanti e parla della promessa. Dove finiscono queste due schiavitù? Perché sicuramente finiscono in due posti diversi. Guardate al versetto 20. Prima di tutto, dov'è che finisce il peccato? Poiché quando eravate servi del peccato, eravate liberi per quanto riguarda la giustizia. Quale frutto avevate allora in quelle cose di cui ora vi vergognate? Perché la fine di quelle cose è cosa? La morte. Notate questi due versetti, sono molto semplici e tuttavia molto profondi. Dice: quando eravate servi o schiavi del peccato nella vostra vita passata, in quella posizione, sottomessi a quella vita, eravate liberi per quanto riguarda la giustizia. Eravate completamente sciolti dalla rettitudine. Non avevate alcuna causa per rispondere alla giustizia, non avevate bisogno, la rettitudine e la giustizia non faceva alcune richieste su di voi perché non avevate alcuna capacità di obbedirgli. Che dichiarazione incredibile, no? Non puoi rispondere alle richieste della giustizia, non sono imposte su di te, non dobbiamo andare su e giù per la strada dicendo: ora voi tutti dovete obbedire alla legge di Dio. Non ne hanno alcun motivo, non hanno alcun bisogno. Volete sapere un'altra cosa? Non gli farebbe nemmeno alcun bene. Sono liberi dalla giustizia, non hanno alcuna responsabilità nei suoi confronti. Sono controllati, governati dal peccato. Tutto ciò che possono fare è peccare, hanno solamente un padrone e la giustizia non ha alcuna pressione da applicare su di loro, perché non hanno nulla nella loro natura che possa farli rispondere ad essa. Capite? Questa è un'affermazione tremenda, perché ci sono persone che non conoscono Cristo, che però pensano di essere brave persone. La verità è che sono schiave del peccato e sono totalmente libere dalla rettitudine. La giustizia non ha alcuna causa alla quale devono rispondere. Ma che dichiarazione! Il mondo è pieno di persone che pensano di essere brave, pensano di fare le cose giuste, di fare cose buone, di fare cose onorevoli, e da un punto di vista umano lo fanno, però qui Dio non sta parlando degli standard umani, sta parlando dei suoi standard. Secondo quelli sono totalmente liberi dalla giustizia, non sono obbligati ad obbedire alla giustizia della legge, non sono obbligati ad osservare la legge, non c'è bisogno di quello perché non ne hanno la capacità di farlo. Infatti, sapete, Paolo ha una buona parola per l'autogiustizia, perché l'uomo fa del suo meglio senza Dio. Sapete come lo chiamava? Sterco. Interessante, vero? Se vi chiedete dove si trova quello, si trova nei Filippesi, capitolo 3, versetti 7 ed 8. E quindi, per me, quel versetto 20 è una dichiarazione scioccante. Scioccante. Le persone senza Gesù Cristo non hanno alcun obbligo verso la giustizia, perché non potrebbero mai adempirla. Quindi quando dico che sei o uno schiavo del peccato o uno schiavo della giustizia, questo è esattamente quello che Paolo sta dicendo qui, e nessuno si trova nel mezzo. E guardate quello che dice nel versetto 21: e quando eravate schiavi del peccato, eravate totalmente liberi dalla giustizia, quale frutto avevate delle cose di cui ora vi vergognate? Quale frutto ne avete ricavato? Ma la risposta a quella è nessuno. L'unico frutto che avevate quando eravate non rigenerati era il frutto di cui ora cosa? Vi vergognate? Sapete, vedete un tizio che si trova senza Cristo e mamma parla in grande, oh, avresti dovuto vedere cosa ho fatto, oh amico, ho fatto questo affare, ho fatto quest'altra cosa, parla di tutti i suoi peccati e si vanta di tutte quelle cose, mamma, oh, ho raggirato quel tale, ho fatto questo affare qui, ho fatto questa persona, e si vanta del suo peccato, e mamma, quando viene a Gesù Cristo, tutti i risultati ed il prodotto del suo peccato sono motivo di che cosa? Di vergogna! Quindi Paolo dice, ascoltate, non fate domande così stupide come, oh, ora che siamo sotto la grazia continueremo quindi a peccare. Guardiamo indietro a quel periodo di tempo e guardiamo tutto il frutto del nostro peccato e l'unica cosa che ci porta è che cosa? Vergogna. Vergogna. Prezzo sempre quando qualcuno offre la sua testimonianza e dicono che sono venuti a Gesù Cristo, magari sono usciti fuori da un peccato peccaminoso, orribile, sordido, uno sfondo tenebro, e quando qualcuno viene a Gesù Cristo, quella è veramente l'ultima cosa di cui vogliono parlare. Oh, potrebbe voler raccontare com'è che il Signore li ha liberati dalla droga o dal crimine o da un qualche peccato malvagio e così via, ma non prova più piacere in quel peccato né prova vergogna. Quindi se quello è vero, perché mai vorremmo venire a Cristo e poi continuare a peccare? Quando l'unico frutto di ciò era qualcosa di cui ci vergogniamo completamente. Giovanni Calvino disse: non appena i pii iniziano ad essere illuminati dallo Spirito di Cristo e dalla predicazione del Vangelo, riconoscono liberamente che tutta la loro vita passata, vissuta senza Cristo, è degna di condanna, lungi dal cercare di scusarsi, in realtà si vergognano di se stessi, anzi vanno oltre e portano continuamente in mente la loro vergogna affinché essa li renda più sinceramente e volentieri umili davanti a Dio. Questa è una dichiarazione bellissima, no? Il frutto del peccato non fa altro che riempirli di vergogna. Voi avete avuto quella reazione nella vostra vita, ne sono certo. Potreste guardare indietro la vostra vita prima di venire a Gesù Cristo e potreste vedere molte cose di cui vergognarvi. E non volete parlarne, non ve ne gloriate. Ma le persone che non conoscono Cristo, vedete, loro si gloriano delle cose di cui noi ci vergogniamo. E dov'è che porta tutto questo? Versetto 21. La fine di quelle cose è la morte. Perché mai un cristiano, giustificato per grazia mediante la fede, portato a Gesù Cristo e da cui è stata data la scelta di fare ciò che è giusto, dovrebbe mai scegliere di peccare, quando il peccato genera solamente più peccato, morte e vergogna, da cui ovviamente è stato liberato? Siete, Paolo sta davvero costruendo un caso qui, amici miei. Se pecchiamo, siamo stupidi. E quindi il modo in cui il diavolo cerca di farci peccare e di farci smettere di che cosa? Di pensare. Porta alla morte. Che morte è questa? La seconda morte? La morte spirituale? L'inferno. La morte dell'anima. Ed è lì che conduce il peccato. Questo è il suo frutto. Ora, se tutto ciò che potreste produrre con il peccato è un frutto che porta vergogna, che porta morte spirituale e non morte eterna. In altre parole, se il peccato è un assassino vergognoso dell'anima, quale motivo abbiamo per offrire mai il nostro corpo al peccato? Nessuna ragione, nessun motivo. Ma che dire del secondo padrone? Guardate il versetto 22. Ma ora, essendo stati liberati dal peccato, cioè non posso dirvi quanto ho imparato ad amare questa affermazione, l'ho letta molte volte, ho insegnato Romani, alcuni di voi forse ricordano, nel 1969. Qui l'abbiamo attraversato velocemente, un capitolo alla volta. Quello era un giorno in cui ero giovane e stolto, ho esaurito tutta la mia conoscenza a quella velocità, ma man mano che ci sono tornato e tornato di nuovo, essendo stati liberati dal peccato, oh, questo porta così tanta gioia al mio cuore. Stavo pensando indietro, seguitemi al capitolo 4, al versetto 6 di Romani, dove Paolo dice... come anche Davide descrive la beatitudine dell'uomo a cui Dio imputa la giustizia indipendentemente dalle opere, affermando, o dicendo beati quelli le cui iniquità sono perdonate ed i cui peccati sono coperti. Beato l'uomo a cui il Signore non imputa il peccato. Questa è la prima parte. Oh, quanto è beato sapere che Dio non ci imputa più il peccato. Questa è una cosa, ma qui nel capitolo 6 dice quanto è doppiamente beato sapere non solamente che Dio non ci imputa il peccato, ma che ci libera anche dalla sua tirannia. Solamente sapere che non devo più peccare, che non sono più un suddito del peccato, è una cosa grandiosa. Quindi versetto 22, ma ora essendo stati liberati dal peccato, ovviamente non significa che siamo liberi dal peccare per sempre, significa solamente che siamo liberi dalla sua tirannia, che non dobbiamo più farlo, e siamo diventati schiavi di Dio. Questa è la parola di nuovo, schiavo per vincolo. Voi avete il vostro frutto, che è un frutto completamente diverso. Frutto significa ovviamente prodotto, frutto significa risultato. E qual è il nostro frutto? Qual è? La santità. Ora di nuovo, questo non è solamente un dovere, cioè qualcosa che dobbiamo fare, ma è un fatto, è un dato di fatto. Io credo che se sei veramente salvato e la vita divina si trova in te, sei una nuova creazione, la santità si manifesterà. Ci credo fermamente. Credo che non si può avere un cristiano senza alcun frutto. Potresti dover cercare a lungo per trovare un acino d'uva raggrinzito qui e lì da qualche parte, ma deve essercene qualcuno. Deve essercene. Il tuo frutto per la santità. Non so come ti senti a riguardo alla parola santità, è una parola bellissima, penso di amarla perché è l'attributo più glorioso di Dio. In Isaia capitolo 6, Dio è detto essere santo, 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 e pensare che potremmo essere come Dio. Meraviglioso. Non possiamo essere Dio, ma possiamo essere simili a Lui quando camminiamo nella santità. Quindi siamo stati liberati dal peccato. Esso non ha alcun diritto su di noi e siamo diventati schiavi per vincolo di Dio. Ed abbiamo un nuovo prodotto, una nuova fine. E questa è la santità. E a cosa porta? La fine porta alla vita eterna. La fine, nel versetto 21, cosa? La fine di questo. La fine di queste cose è che cosa? La morte, versetto 21. La fine, nel versetto 22, è che cosa? Vita eterna. Questa la chiama la premessa. Si parte dalla posizione, sei o schiavo del peccato o schiavo di Dio. La pratica, la tua vita sta progredendo, diventando sempre più vile, 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 o ancora più santa, santa, santa. E poi la promessa. La fine, da questa parte, è la morte. La fine, da quest'altra parte, è la vita eterna. Ora, potrei sottolineare che la vita eterna non è tanto una quantità di vita, ma una qualità di vita. Non è tanto che significa che vivremo per sempre, perché di fatto vivere per sempre non avrebbe alcun significato se la qualità di quella vita non valesse la pena vivere per sempre. Quindi è un tipo di vita, è una qualità di vita, entriamo in un tipo di vita eterna, cioè che significa che è un tipo di vita soprannaturale, un tipo di vita eterna che appartiene a Dio. Dio, la vita di Dio in noi, vita abbondante. Quindi così Paolo traccia questo contrasto. Quindi passa attraverso l'antagonista, la risposta, poi stabilisce l'assioma nel versetto 16, poi arriva l'argomento nei versetti dal 17 al 22 ed infine l'assoluto. L'assoluto. E voi lo sapete bene questo versetto, fin da bambini, versetto 23. Ora ascoltate. Questo serve a dire che c'è una ragione per la quale il peccato, come principio nella vita di una persona che lo domina, lo porta a diventare sempre più vile, più vile, più vile, ed infine lo porta alla morte eterna. E c'è una ragione per la quale la giustizia nella vita di una persona porta qualcuno a diventare sempre più santo, più santo, più santo, e infine ad entrare nella pienezza della vita eterna. E la ragione è che c'è una legge assoluta, e questa legge opera inesorabilmente, ed eccola qui, poiché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna. E poi il colpo di grazia del capitolo intero in Cristo Gesù nostro Signore. Questo è l'assoluto divino inesorabile. Non c'è possibilità di violazione. È così che funzionano le cose. E nessuno sfugge a questa legge assoluta. La ragione per cui il peccato si aggiunge a più peccato, più peccato ancora, più peccato ancora, e poi finisce con la morte, è perché il salario del peccato è la morte. Ora, cosa significa quello però? La parola salario è una parola molto interessante, è esattamente quello che sembra essere, significa qualcosa che hai guadagnato. Infatti la parola è comunemente usata per le razioni che venivano date ai soldati per il loro servizio militare, in cambio del loro dovere ovviamente, era una giusta compensazione per il servizio reso, salari, proprio come quando ritiriamo il nostro assegno per lavoro, quello che è. L'idea è questa: ti sei guadagnato la morte, esattamente, te la sei guadagnata. Quando Dio infligge la morte eterna ad una vita, all'inferno per sempre, è perché quella persona se l'è guadagnato. È così, è giusto, è equo ed è la giusta compensazione per il loro peccato, perché c'è una legge inesorabile nell'universo che dice che la paga del peccato è la morte. È come un qualsiasi altra legge, la legge di gravità dice che se salti giù da qualcosa, va giù, quella è una legge. È così che è fatto l'universo, e se Dio ha stabilito leggi nella dimensione fisica, possono esserci anche leggi nella dimensione spirituale, e questa è una di quelle. Il salario del peccato è la morte, il pagamento per il peccato è la morte eterna, la morte spirituale. È quello che ti sei guadagnato. Infatti, lasciate che lo dica in un altro modo, la giustizia è obbligata a pagare, altrimenti si tratterebbe di frodare il lavoratore del suo salario. Quando Dio dà la morte eterna ad un'anima, gli sta dando ciò per cui ha lavorato, ciò che si è guadagnato, quello che si merita, ciò che la giusta retribuzione divina per la sua vita richiede. Lasciate che lo dica in un altro modo ancora. Se Dio non gli desse l'inferno eterno, sarebbe ingiusto. E Dio non potrebbe mai essere ingiusto. Ti sei guadagnato la morte con il tuo peccato e quindi la otterrai. Coloro che sperano nel perdono, coloro che sperano nella liberazione senza Cristo, stanno sperando che Dio un giorno sarà ingiusto. E Dio non lo sarà mai. Però c'è un altro lato dell'assoluto, grazie a Dio. Dice questo: ma il dono di Dio è la vita eterna. La vita eterna non è un salario, avete notato il cambiamento, è un cosa? Un dono. Puoi guadagnarti la vita eterna? No, è un dono. Infatti letteralmente dice che è un dono gratuito, potresti scriverlo lì, dice il dono gratuito di Dio, giusto per evitare che qualcuno si confonda, è un dono gratuito, non puoi guadagnarlo con le tue opere, non puoi guadagnartelo con la tua religiosità, non puoi guadagnarlo, punto. E questo ci porta direttamente ad Efesini 2, 8 e 9, poiché per grazia siete stati salvati mediante la fede e ciò non viene da voi, è il cosa? Il dono di Dio, non per opera, affinché nessuno si vanti, nessun merito, nessun guadagno, nessuna dignità, è un dono. Quindi se vuoi ciò che meriti, Dio te lo darà, ma se vuoi ciò che non ti meriti, Dio ti darà anche quello. E potremmo dire: come? Come posso? Oh mamma, che capitolo! Io non voglio essere schiavo del peccato, voglio essere libero di poter fare quello che è giusto, non voglio passare da peccato a peccato a peccato ed essere vile, ed essere ancora più vile, finendo infine con la morte eterna. Non voglio quello, voglio il dono della vita eterna, però come posso ottenerla? Come? Beh, com'è che finisce il capitolo? Cosa dice? In Cristo Gesù nostro Signore. Quello è il grande culmine del capitolo intero, non è vero? Vuol dire, il capitolo è così potente che alla fine hai solamente bisogno di un promemoria su come ottenere tutto questo, no? In Cristo Gesù nostro Signore. C'è un altro modo? Nessun altro modo. E nessun altro è la salvezza, poiché non c'è nessun altro nome sotto il cielo che sia stato dato agli uomini per il quale dobbiamo essere salvati. Atti 4:12. Nessun altro nome. Gesù disse: io sono la porta, e l'unico modo per entrare è attraverso di me. Gesù disse: nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. L'affermazione più ristretta mai fatta. Succede anche che sia vera? Sai, può essere di vedute ristrette se hai ragione. Gesù disse: io sono la via, sono l'unica via. In Cristo Gesù, nostro Signore. Semplicemente non saprei cos'altro dire al mondo per offrire loro il dono della salvezza, se non semplicemente dire quello che si trova in questo capitolo. È sbalorditivo per me essere liberati dal peccato, ereditare la vita eterna, essere liberati dalla schiavitù del peccato, dalla colpa, da tutte quelle cose, ed essere liberi di fare ciò che è giusto e di glorificare Dio, invece di guardare ad una vita piena di cose di cui vergognarsi, guardare ad una vita piena di cose per cui essere grati, invece di anticipare la morte eterna, anticipare la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Quindi, il sesto capitolo ci ha insegnato nei primi 14 versetti che siamo uniti a Cristo perché siamo morti con Lui, siamo risorti con Lui e come nuove creature, con la vita della risurrezione, camminiamo in novità di vita. Pertanto, dovremmo cedere a quel nuovo principio di vita, offrendo la nostra caduta, la nostra umanità, i nostri corpi mortali, offrendoci a quel nuovo potere di vita. E poi nella seconda metà usa un'analogia diversa per dire la stessa cosa. Eravamo schiavi del peccato, ora siamo diventati schiavi della giustizia. Quindi in un senso siamo morti per camminare in novità di vita, in un altro senso abbiamo un nuovo padrone. Entrambi dicono la stessa cosa, la salvezza non ti libera per peccare, ti libera dal peccato. E per la prima volta nella tua vita puoi fare ciò che è giusto. La salvezza non ti libera per peccare, ti libera dal peccato. La salvezza prende uomini empi e li rende pii. La salvezza è una chiamata dal peccato alla santità e nessuna evangelizzazione può reggere senza questo tipo di affermazione. Qualsiasi altra presentazione dell'evangelizzazione del Vangelo credo sia grazia a buon mercato. Credo che dobbiamo dire alle persone: calcolate il costo. Quando venite a Cristo, Egli vi sta chiamando dal peccato alla santità. E se non siete disposti a venire a quelle condizioni, non ci sono altre condizioni disponibili. Gesù non sta cercando persone che vogliono aggiungerlo al loro peccato. Non sta cercando persone che vogliono aggiungerlo al loro stile di vita. Sta chiamando uomini che vogliono morire, che vogliono risorgere di nuovo. Sta chiamando uomini e donne che vogliono dire no al padrone presente e sì ad un nuovo padrone. La grazia copre il peccato, questo è così, ma non lo giustifica mai ed inoltre trasforma il peccatore. Lasciate che concluda con questo. Dietrich Bonhoeffer, teologo tedesco, pensatore, a volte un po' fuori strada, a volte perfettamente centrato, scrisse questo. La grazia a buon mercato significa la giustificazione del peccato senza la giustificazione del peccatore, che si allontana dal peccato e dal quale il peccato si allontana. La grazia a buon mercato non è il tipo di perdono del peccato che ci libera dai lacci del peccato. La grazia a buon mercato è grazia senza discepolato, grazia senza la croce, grazia senza Gesù Cristo. La grazia costosa invece è la grazia di Cristo stesso che ora prevale sul discepolo affinché lasci tutto e lo segua. Quando parlò di grazia, Lutero implicò sempre il corollario che essa gli costò la sua stessa vita, la vita che per la prima volta era soggetta all'obbedienza assoluta a Cristo. Beati coloro che, sapendo che la grazia esiste, possono vivere nel mondo senza essere del mondo. Coloro che, seguendo Gesù Cristo, sono così sicuri della loro cittadinanza celeste da essere veramente liberi di vivere la loro vita in questo mondo. Questo è il tipo di grazia a cui Dio ci chiama in Cristo. Cosa significa essere cristiani? Capitolo 5 disse che significa essere sicuri, capitolo 6 dice che significa essere liberi dal peccato. Il capitolo 7 ci dirà che c'è ancora una battaglia e il capitolo 8 ci dirà come vincerla. Preghiamo insieme. Signore, siamo così grati questa sera per la tua parola. Quanto è ricca. Siamo grati di essere stati liberati dal peccato e se siamo indifferenti a questa verità questa sera, perdonaci. Oh, che dono glorioso. E con quanta superficialità trattiamo un tesoro così inestimabile. Con quanta facilità permettiamo alla carne di fare a suo modo. Ed eridiamo la nostra libertà. Grazie per averci ricordato, Signore, che siamo schiavi dell'obbedienza, così come dice Paolo in un versetto, siamo schiavi della rettitudine, della giustizia, e come dice in un altro, siamo schiavi di Dio, come dice in un altro ancora. Una sola e stessa cosa. Siamo liberi dalla tirannia del peccato. Ti benediciamo per questo. E fa sì che possiamo vivere nella pratica ciò che siamo nella nostra posizione, e non permetterci di tornare mai alle cose che producevano vergogna e morte, ma sempre quelle cose che producono giustizia, santità e vita. con il capo chino per un momento se non sei mai venuto a Gesù Cristo, se non l'hai mai ricevuto come tuo Salvatore e Signore, non sei libero dal peccato e questo ti ucciderà un giorno. Ma Gesù ti offre la sua libertà se gli dai la tua vita. Se credi che Lui, Dio in carne umana, è morto ed è risorto per te, apri il tuo cuore a Lui proprio adesso e di' voglio essere libero dal peccato. Voglio essere schiavo della giustizia. Voglio possedere la vita eterna. E cristiano, riafferma a Dio la tua gratitudine per la libertà che ti ha dato. Digli che sei grato di non dover peccare, che sei stato liberato dalla schiavitù e dalla tirannia di quel vecchio padrone. E poi chiedi il suo perdono per le volte in cui hai obbedito ad un padrone che non ha più alcun diritto su di te e nella tua umanità hai peccato. E poi chiedigli di guidarti nella via della santità affinché tu possa adempiere nella tua vita tutto quello che egli desidera in termini di purezza e di obbedienza. Padre, ti chiediamo che tu compia la tua opera in ogni cuore affinché possiamo davvero comprendere cosa significa essere liberi e gioire in quella libertà, finché alcuni possano persino essere liberati questa sera. Questa è la nostra preghiera per amor di Cristo. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.